Quindi voglio dire, noi facciamo la nostra parte, facciamo. Se gli altri vogliono seguire quello che facciamo noi, lo facciano, però io in casa degli altri non vado a dirgli quello che devono fare, perché questo li ha messi in difficoltà su quel tema e probabilmente li metterebbe anche su altri temi. Per cui voglio dire, noi ragioniamo in casa nostra, insieme, però in casa degli altri ragionano gli altri. Quindi,
però se ho capito bene, a maggio farà l'incontro pubblico.
Il comitato insieme ai sindaci, alle istituzioni, presidente della provincia, l'architetto Prega, eccetera, si farà una pubblica assemblea, quindi un incontro probabilmente in teatro, dove tutte le persone avranno anche
i
cittadini avranno la possibilità di interloquire, di dire, cioè, però si fa tutto lì,
alla fine è la stessa cosa.
C'è un vantaggio per un'impostazione l'altra, nel senso che nella vostra proposta, come per quella della sanità, il consiglio, anche se in seduta aperta, impone dei crismi comunque da seguire. L'assemblea pubblica libera in quel caso non ha neanche un iter, diciamo, burocratico, diciamo strutturato, ma offre proprio a ruota libera la possibilità di intervenire più volte, quindi è anche un quello più semplice per magari il cittadino stesso. Questo sì. Sì, prego.
Borghesi, no, volevo chiedere solo una cosa al sindaco, se mi... Non ho capito l'affermazione che gli altri comuni si sentono un po' in difficoltà, cioè non ho capito a cosa si riferisce sulla questione dell'allevamento.
Sulla questione dell'allevamento, perché noi in qualche modo, come dire, abbiamo sollecitato anche le altre amministrazioni a prendere una posizione, come dire, più importante, capito? Più del resto, come dicevo prima, siamo stati gli unici che hanno fatto un atto istituzionale, eccetera. Non l'ha fatto nessuno, non l'ha fatto. So che negli altri consigli comunali c'è stato un po' di, fra maggioranza e minoranza, uno scontro su questo tema, e quindi insomma mi è stato, come dire, riferito che la nostra sollecitazione verso gli altri a fare altrettanto non è stata accolta molto bene.
Perché qualcuno lo dice, qualcuno non lo dice, va bene, lo dobbiamo dire. Non tanto per questa cosa specifica, però prendiamo l'esempio su questa storia dell'allevamento. Ad esempio, questa cosa è interessante perché siete voi sindaci magari dell'Unione che avete deciso insieme di fare questa cosa sulla viabilità, no? Mentre nell'altro caso non c'è stata questo interessamento, come dire, di voi insieme. È per questo che poi a cascata non è stato, cioè c'è stato un po' di, no? Ecco, perché magari se effettivamente io lo noto, no? Anche all'interno dell'Unione, adesso non so se l'Ilaria nota la stessa cosa, però io all'interno dell'Unione lo noto che nel momento in cui c'è una, diciamo, un po' una coesione o comunque una discussione all'interno della Giunta su alcuni argomenti, anche quando noi portiamo degli argomenti è molto più semplice potere, no? Gestire la cosa a livello unitario, più o meno comunque è. Chiaramente nel momento in cui invece anche noi così un po' a spot portiamo delle cose, perché per esempio io credo che anche in Unione sia arrivato la sollecitazione per l'ordine del giorno sull'allevamento, no? Immagino. Però a noi consiglieri non è arrivata nessuna notizia che sia arrivata questa roba, per dire. Noi abbiamo fatto come un gruppetto perché non è tutta la maggioranza, abbiamo fatto una richiesta, un'interrogazione su questa roba qui, però, cioè una proposta di ordine del giorno su questa roba qui, simile alla nostra di Nova Feltria, però l'abbiamo fatta, ma perché dopo, sai, anche lì si deve mediare, è chiaro, no? Su tante, è logico che siamo diversi, come dici te, abbiamo provocato difficoltà, quindi bisogna mediare. Però io ho notato questo e io lo vorrei anche suggerire a te, perché sei lì, è chiaro, no? E noi lo facciamo dal punto di vista del consiglio. Quando si tratta di argomenti importanti per tutti, è molto importante che i capi, diciamo, quindi sindaci eccetera, siano già un pochino diciamo così coinvolti in questi temi e già li possano discutere insieme, indipendentemente poi alla fine che si arrivi a certi o ad altri risultati, però c'è una certa sensibilizzazione, così quando arrivano anche dal consiglio delle cose magari si riesce ad arrivare a degli obiettivi.
Ti rispondo molto semplicemente. Dai. Quando abbiamo avuto quando ci sono stati l'incontro, il secondo incontro a Palazzo Cappelli, c'erano tutti i sindaci, dei sindaci col comitato, tutti i sindaci si sono dichiarati contrari, no? Se fosse stato per me non l'avrei fatto, io anche non l'avrei fatto, però alla fine gli unici che hanno preso una posizione concreta siamo stati noi, quindi non l'avrei fatto, però nessuno ha fatto niente. Non ha fatto. Questo volevo dire, insomma.
Ok, ci sono altre osservazioni? Se non ci sono osservazioni, dobbiamo mettere i voti questa mozione. Voti favorevoli, 4 contrari, 8 astenuti, nessuno. Il Consiglio non approva. Ultimo punto, l'ordine del giorno, punto 11, proposta numero 23, ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Rinnova in merito alla tutela della salute, priorità e valore pubblico. Cedo la parola qualora illustrassero la proposta alla minoranza.
La leggi tutta o la dai per letta?
Ok, allora do la parola al sindaco Zanchini.
Io l'ho letta. Zanchini, allora rispondo in maniera un pochino più articolata per arrivare poi. Allora, la qualità del sistema sanitario e delle sue sanitario nazionale e delle sue prestazioni, la garanzia, la prevenzione, la cura, promozione della salute non sono solo semplicemente linearmente legate ai soli finanziamenti, bensì al tipo di progetto di salute che un paese si vuol dare, al suo sistema di governance, alle sue competenze e capacità di lavorare in modo integrato di tutto il personale, senza sottovalutare ovviamente l'importante attivazione dei cittadini nel processo di prevenzione e cura. È nata una nuova strategia per il sistema sanitario nazionale che mira a definire un nuovo modello organizzativo del servizio sanitario, puntando più ad una sanità più vicina alle persone e al superamento delle disuguaglianze, una sanitaria primaria che dovrebbe consentire anche al nostro Paese di raggiungere degli standard qualitativi di cura adeguati in linea con i migliori paesi europei. Obiettivi della riforma quali sono? Definire un nuovo modello organizzativo per la rete assistenziale primaria, garantendo quindi ai cittadini e operatori del Servizio Sanitario Nazionale il rispetto dei LEA, facilitare l'individuazione delle priorità di intervento in un'ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e specialistiche, favorire la continuità delle cure per coloro che vivono in condizioni di cronicità, fragilità, disabilità, disegnare un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, allineandosi quindi agli standard dei migliori paesi europei. Ci sono dei punti chiave della riforma che organizza l'assistenza sanitaria territoriale regolata, diciamo, dal decreto ministeriale del 23 maggio 22, che ridisegna un pochino le funzioni e gli standard del distretto. Quali sono i punti principali? Le case della comunità, aperte 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, dove i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria. La centrale operativa 116-117, questo numero, diciamo, europeo, attivo 24 ore al giorno, da contattare per tutte le esigenze sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità. la centrale operativa territoriale, la cosiddetta COT, che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra i servizi e i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, le infermiere di famiglia e di comunità, figura professionale di riferimento che assicura l'assistenza infermieristica a diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, l'unità di continuità assistenziale che è più un'equipe mobile a livello distrettuale che individua particolari insomma, momenti di complessità di soggetti particolarmente fragili, l'assistenza domiciliare integrata, l'ADI, individuando la casa come primo luogo di cura per trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici. Questi interventi sono prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e assistenza alle persone non autosufficienti in condizioni di fragilità, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Poi c'è l'ospedale di comunità, una struttura sanitaria di ricovero dell'assistenza territoriale con circa 20 posti letto che svolge una funzione intermedia fra domicilio e ricovero ospedaliero per evitare ricoveri ospedalieri impropri o favorire le dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, la stabilizzazione clinica, il recupero funzionale dell'autonomia e più prossimi al domicilio. C'è tutto il discorso della rete delle cure palliative, quindi oncologiche, i servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie, delle famiglie, dove nucleo centrale consultorio familiare con le attività rivolte ai minori, alle coppie e alle famiglie. C'è tutto il tema della telemedicina che viene utilizzata sia dal professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti, ma anche fornendo appositi kit che consentono a pazienti con patologie croniche tipo il diabete, lo scompenso cardiaco, la broncopneumopatia o in carico all'assistenza domiciliare integrata o al caregiver di comunicare dati monitorando così l'andamento clinico, permettendo interventi precoci anche al fine di ridurre le ospedalizzazioni. Poi c'è tutta la digitalizzazione per permettere a tutti gli operatori sanitari che ruotano attorno a una persona attraverso il fascicolo sanitario di conoscere le problematiche di questo paziente e quindi superare le diseguaglianze legate al luogo in cui si vive. E c'è il rafforzamento in ultimo del ruolo delle farmacie, luoghi deputati a fornire tutta una serie di servizi oltre alla dispensazione di farmaci. Ovviamente lo sappiamo tutti, mancano i medici e anche altre professionalità sanitarie. Mancano medici soprattutto in alcuni settori e specialità, frutto di un'errata programmazione universitaria, ma soprattutto perché attratti dal privato convenzionato, dal lavoro gettone e molti giovani da altri paesi europei dove sono più lautamente pagati e considerati. Quindi in un mercato dove vige la logica della domanda e dell'offerta, ciascuno fa le proprie valutazioni e decide quale carriera intraprendere. Noi ne abbiamo l'esempio concreto con la convenzione per la pediatria in Valmerecchia che è andata vacante, speriamo che qualcuno si ripresenti, oppure i medici che, soprattutto giovani, sono poco, come dire, attratti da ospedali, diciamo, periferici e più piccoli, per cui fondamentale anche per il nostro ospedale il concetto della rete, essere in rete. Nei prossimi 3-4 anni gli studi ci dicono che questa carenza di personale aumenterà perché sono più pensionamenti rispetto agli ingressi, per tornare poi a stabilizzarsi intorno al 2027-2028. Faccio questa premessa solo per dire che il tema, diciamo, della sanità lo conosciamo abbastanza bene. Io nel mio ruolo istituzionale ho sempre cercato la collaborazione, il dialogo, il confronto, a volte anche aspro, con l'azienda sanitaria, convinto però della buona fede dei miei interlocutori, ma anche consapevole dei cambiamenti e delle tante difficoltà che il sistema sociosanitario vive. questo atteggiamento di dialogo, di confronto costruttivo, la presenza costante in conferenze territoriali sociosanitarie, la presenza e autorevolezza del vice sindaco Vannoni nel distretto e nella cabina di regia del sociale, l'aver costituito a livello locale un tavolo di lavoro istituzioni ed ASL che periodicamente si incontra, ha portato ad un assetto organizzativo e strutturale direi soddisfacente per il nostro territorio. Il documento sulla sanità recentemente condiviso fra di noi e inoltrato l'ASL ha fotografato pregi e criticità, sollecitando l'azienda ad intervenire dove possibile. Rispetto quindi a questo che ho fatto sta premessa, obiettivi della riforma di cui ho parlato, nel nostro territorio, oltre ad avere un ospedale in rete, abbiamo la casa della comunità. Verrà costituita la centrale operativa territoriale, come è stato detto anche l'altro giorno, è già appaltato i lavori per l'OSCO, per l'ospedale di comunità, è partito il progetto dell'infermiere di famiglia, la telemedicina anche dopo una fase sperimentale sta diciamo allargandosi, quindi si stanno trovando altri pazienti da monitorare, e c'è l'implementazione della digitalizzazione, tutti azioni per favorire e rafforzare l'assistenza domiciliare e la medicina di prossimità. Abbiamo chiesto, come sapete, un servizio dialisi, una maggiore attenzione alle cure oncologiche e palliative, oltre ovviamente al contenimento delle liste d'attesa. Ritengo che tutte queste azioni vadano già nella direzione di implementare la sanità territoriale nel nostro territorio. Noi continueremo ad impegnarci ad accogliere le richieste degli operatori sanitari e dei cittadini, facendoci interpreti delle loro istanze per avere un'assistenza sanitaria locale e territoriale che risponda sempre meglio ai loro bisogni. Già è difficile e impegnativo questo ruolo, pensare che il Comune di Amalfitana possa sollecitare il governo nazionale e regionale nella sua azione di riforma del sistema sanitario nazionale lo ritengo improbabile, un atto quindi per lo meno inutile, quindi voteremo contrari.
Ci sono altri interventi sull'ordine del giorno? Parlo al consigliere Mercatelli.
Allora, intanto l'argomento non era certamente parlare della salute pubblica locale, ma è dello Stato più generale del Servizio Sanitario Nazionale come servizio unico, pubblico e universale. Allora, intanto nell'ordine del giorno, gli ordini del giorno in genere si fanno per rivolgersi a delle autorità un pochettino più alte rispetto al Consiglio Comunale, che poi il sindaco inviti la propria maggioranza a votare contro è legittimo, ma non credo che sia improbabile. Ci sono stati ordini del giorno di altri consigli comunali, di altri consigli dell'Unione, eccetera, che comunque si rivolgevano soprattutto in materie di fiscalità generale, quindi di tassazione, eccetera, sempre al governo, perché volenti o nolenti i due interlocutori privilegiati in materia di sanità sono lo Stato e le regioni. Per cui non credo che quest'ordine del giorno che tu hai interpretato dando rilevanza a tutto quello che è un'organizzazione sanitaria che parte dal minimo e va al massimo, ma questo l'abbiamo già condiviso e votato in maniera unitaria quando abbiamo trattato la sanità locale. Allora, io mi permetto di dire alcune cose. Allora, intanto, dopo il nostro consiglio aperto di febbraio c'è stata una successione non solo di altri consigli comunali, ma anche di assemblee pubbliche, comune di Riccione, comune di Cattolica, comune di Misano, comune di San Giovanni in Marignano, comune di Bagno di Romagna, comune di Bellaria, cioè comuni che non hanno un'identità politica di un colore, hanno un'identità politica trasversale, variabile, anche civica, per esempio. Tutti questi si sono posti il problema di come sta oggi la salute pubblica. il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. E nell'ordine del giorno io credo di essere stato, a nome del gruppo, mi scuso se non è la stessa volontà del gruppo, ma io ho cercato di interpretare anche il sentire comune di una popolazione che oggi vive il problema della sanità in un problema, come un problema. No, dico questo perché centro-sinistra e centro-destra hanno commesso, secondo la mia opinione, varie interpretazioni della sanità sbagliando sia il centro-destra che il centro-sinistra, perché hanno posto il problema in termini economici, in termini di mercato. Cioè oggi chi ha più disponibilità si cura, tant'è che le polizze che le assicurazioni stanno vendendo, l'esempio Banca Intesa mi viene adesso, le stanno vendendo anche per l'assistenza per non autosufficienti del futuro, perché tanto il nostro futuro è purtroppo legato anche ad essere malati. La malattia attraversa tutte le fasce di età, dal bambino appena nato all'uomo più anziano, quindi è un problema che purtroppo ci toccherà tutti. E quindi avere un sistema sanitario nazionale pubblico è importantissimo, perché sennò ci dobbiamo curare in base al reddito che ognuno di noi ha a disposizione, oppure, come fanno in America, avere le polizze sanitarie. Allora, io dico intanto che il primario del comune, assessore alla sanità del comune di Riccione, ma primario dell'ospedale Rimini Riccione, in un articolo del Resto di Carlino dice e parla che oggi il sistema regionale ha necessità di una riorganizzazione, perché evidenzia una carenza di personale sia medico che infermieristico. Ma d'altra parte, questa carenza di personale è dovuta a limitazioni che risalgono al reclutamento di personale 2014, diminuito addirittura dell'1,4%. Quindi io non dico che è una responsabilità del governo attuale, anzi forse è una responsabilità di tanti governi che si sono succeduti l'uno all'altro. Però è anche vero, e qui non sono d'accordo sulla tua impostazione, non è il numero chiuso nelle università che ha determinato oggi una difficoltà nella programmazione. Oggi purtroppo bisogna considerare il fatto che si sta meglio nel privato, non c'è niente da fare, perché i trattamenti economici sono migliori, perché le condizioni di lavoro sono migliori e quindi ci si è spostati dal pubblico verso il privato. Ma ci si è spostati dal pubblico verso il privato perché il sistema regionale ha concesso troppi convenzionamenti. Oggi, e qui nell'ordine del giorno lo dico, lo sottoscrivo due volte, il sistema pubblico è in difficoltà perché difficilmente riesce a sopperire al sistema privato. Ci dovrebbero essere ingenti risorse per sostituire il privato. Quindi siamo arrivati, secondo me, al paradosso che lo stesso sistema pubblico non sta in piedi senza il privato, ma anche il sistema privato non sta in piedi senza il sistema pubblico, perché si devono comunque foraggiare a vicenda e sostenere finanziariamente a vicenda, fin tanto che i cittadini riusciranno a sopportarlo questa situazione, fin tanto che riusciranno a sopperire ai contribuenti che non partecipano alla fiscalità generale, perché oggi pensionati e dipendenti pagano la sanità, il resto con la flat tax, con quello che sarà la delega fiscale, col fatto che il MES non viene adottato, probabilmente oggi ci dovremo curare sempre più dal privato e sempre meno dal pubblico. Ma lo stesso direttore generale lo dice apertamente, sempre nell'articolo del Resto del Carlino del 31 di marzo, al Palazzo del Turismo di Riccione, dove hanno affrontato la questione sanità pubblica o sanità privata, e Corradori dice apertamente che la politica sanitaria degli ultimi 15 anni non si basa più sui bisogni della popolazione, ma sui quattrini, quindi una questione di mercato che vogliono spendere. Infatti tutti i governi tendono oggi, questo governo dice che investirà il 6% del PIL, quando i trasferimenti monetari, tutta la logica dei pensionamenti, dei bonus, arrivano al 23, 24, 25% del PIL. Ok? No, non mi posso fermare, perché l'ordine del giorno è di carattere generale, non è locale. Tu... No, no, io ho visto che adesso prendevi il microfono, no? Ecco. L'ex presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, oltre a lanciare una petizione per la sanità pubblica, che oggi ha raccolto più di 150.000 firme, sulla Repubblica, sempre del 31 di marzo, ha dichiarato che è il momento di scendere in piazza per il diritto alla salute. Secondo me sarebbe ora che i cittadini infatti si svegliassero, e si svegliassero in tempo, perché se vanno a protestare, come stasera abbiamo visto, per un aspetto tendenziale, sarebbe bene che iniziassero a preoccuparsi anche di quanti soldi il governo sta mettendo perché loro possono essere curati in futuro. Ora, il sistema sanitario pubblico oggi in Italia è a rischio, ma questo lo scrivono tutti, oltre che totalmente per la ragione del Covid, delle bollette energetiche, del caro energia e per l'inflazione che tendenzialmente è al 6%, anche se viene dichiarata al 2%, i servizi sanitari regionali, senza alcuna colorazione politica, stanno saltando per saldi finanziari da coprire di circa 5 miliardi di euro, 3,8 miliardi per gli anni precedenti al Covid, in tema Covid, e 1,4 per la questione energetica. Se avete letto ultimamente, anche l'assessore Tonini insieme alla Regione ha dichiarato che il buco della sanità 2022 è coperto, il 2023 è un punto di domanda. Se continuiamo con questa tendenza che il privato assorbe sempre più la sanità e il pubblico non è in grado di sopportare i propri bilanci, l'aspettativa che ci dobbiamo credere è solamente una. Il pubblico dovrà dire ai cittadini fino a che livello può diciamo, curare il cittadino. Quindi le aspettative che oggi tutti hanno a un livello elevato lo dovranno abbassare. Ma questo non andrà a scapito del cittadino che oggi può beneficiare comunque di un sistema pubblico, andrà solamente a vantaggio di tutte le strutture private che oggi attraverso i convenzionamenti sono a un livello ottimale. Sono a un buon livello perché, come dicevo prima, sono diventati quasi insostituibili. E il problema che l'assessore Donini sollevava anche come coordinatore della conferenza di tutti gli assessori regionali, quindi sollevava un tavolo di lavoro attraverso il quale il governo prenda coscienza di questo fatto. Devo ammettere che il ministro Schillaci, mi pare si chiami, nel DEF ha cercato di introdurre almeno delle risorse aggiuntive. Speriamo vadano verso il sistema pubblico, perché se fate il confronto, e credo che Stefano tu l'avrai fatto sicuramente, con gli altri paesi, Francia, Germania, i paesi scandinavi, eccetera, noi siamo alla metà di quello che gli altri investono. Ora, ben venga la scelta della medicina territoriale e dell'assistenza, come dicevamo anche prima del decreto 33, tant'è che nell'ordine del giorno mi pare che noi diciamo che questa è la scelta, perché bisogna andare verso cure di prossimità, cioè bisogna aiutare i cittadini a domicilio, bisogna che si selezionino anche le situazioni di pronto soccorso. Oggi i medici di pronto soccorso non ci sono perché non hanno interesse ad andare nel pronto soccorso, tant'è che i vari bandi di specializzazione, a quei bandi non partecipano i laureati, proprio perché non vogliono andare a preoccuparsi di andare a spendere ore e ore di lavoro e anche preoccupazioni e responsabilità all'interno dei pronti soccorso. Ma gli altri bandi non hanno il problema che ha quello della medicina d'urgenza. Così come Non è vero che mancano medici, come non mancano infermieri. Nel sistema pubblico mancano medici e infermieri, ma nel sistema privato medici e infermieri ci sono. Quindi io pensavo, a dire il vero, e di questo per onestà intellettuale speravo che anche la maggioranza comprendesse il problema della sanità pubblica, probabilmente ci siamo sbagliati, non lo so, forse ci saremmo sbagliati perché parliamo troppo di sistema pubblico, forse, no? Quindi il fatto che voi votate contro a questo mi sembra proprio una stranezza estrema, guarda, non me l'aspettavo proprio questo, perché le scelte dolorose non riguardano i cittadini benestanti, riguardano una marea di cittadini e non tutti sono benestanti.
Votiamo contro perché ritengo che un documento di questo genere non serve a niente, non serve. Quindi noi quello che possiamo fare lo facciamo nel nostro piccolo, chiamiamolo così, quello che facciamo tutti i giorni, sollecitando l'azienda, lavorando su quello che sono, su quella che è la nostra dimensione, capito? Che poi dopo tu pensi che un documento del genere possa in qualche modo, non lo so, sollecitare qualcuno a livello nazionale o regionale, ecco, mi sembra assolutamente. Poi che le cose che hai detto siano assolutamente e che hai scritto siano assolutamente condivisibili, io lo so benissimo, lo so come stanno le cose, no? Questo è un altro paio di maniche.
Ci sono altri interventi sull'ordine del giorno? Parola al consigliere Valli.
Allora, io penso che ci siano due livelli anche di discussione, anche all'interno di un'amministrazione comunale, insomma, no? Uno che sia di carattere operativo, locale, volendo anche molto più tecnico, no? Ecco. Che ha una ricaduta comunque, come dire, diretta e subitanea sulle nostre collettività. L'altro invece sono argomenti di carattere più politico che comunque necessitano di essere trattati e soprattutto necessitano, dal mio punto di vista, anche di una sempre di una, come dire, di una possibilità data alla popolazione di poterli trattare insieme a noi. Quindi credo che questo tipo di argomenti crei nelle persone